прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию.
Venite a votare, esprimete il vostro dovere patriottico e civico. Votate per il candidato di vostra scelta, il vostro candidato per un successo della nostra amata Russia.
Нашей любимой России.
Queste sono le parole di Vladimir Putin in un videomessaggio di qualche ora fa, perché oggi iniziano le elezioni presidenziali in Russia. Processo di voto che andrà avanti per 3 giorni, fino a domenica, infine sarà decretato il vincitore. Vladimir Putin, lo sappiamo già. Di fatto in carica dal 1999, ad agosto farà un quarto di secolo. Ecco, parliamo delle elezioni in Russia in questa puntata aperta di Closer. Io vi ricordo, Closer è un podcast quotidiano in cui ogni giorno alle 18 facciamo un po' il punto della giornata e cerchiamo di presentare i fatti in maniera ordinata e approfondita. È riservato ai membri di Will, che con il loro abbonamento sostengono ogni giorno la nostra informazione e il nostro lavoro. Se vi piace, volete ascoltarlo anche voi, volete sostenere un po' il nostro lavoro, potete diventare membri accedendo al link in descrizione. Basta la premessa e ora che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Allora, il portavoce del Cremlino ha detto ad agosto al New York Times: le nostre elezioni presidenziali non sono realmente democrazia, sono una burocrazia costosa. Ha detto poi che Putin sarà rieletto con oltre il 90% dei voti. Le elezioni sono un po' una farsa, Putin si confronterà con 3 candidati filogovernativi che non rappresentano una reale alternativa. E nel frattempo la maggior parte dei candidati dell'opposizione o sono stati incarcerati, esiliati oppure sono morti.
Ciao Fra, allora, a vedersela tra mille virgolette con Putin ci sono 3 candidati. C'è Nikolai Kharitonov del Partito Comunista, già battuto da Putin nelle elezioni del 2004. Poi c'è Leonid Slutsky del Partito Liberal Democratico, un gruppo nazionalista che in realtà è così tanto fedele a Putin che da tempo ha già detto che non mobiliterà gli elettori contro di lui. E poi abbiamo Vladislav Davankov del partito Popolo Nuovo, che ha chiesto la pace anche qui tra mille virgolette in Ucraina, ma ha sostanzialmente sostenuto Putin. Insomma, tutti e tre sono degli sparring partner di Putin, di fatto, cioè persone che gli sono fedeli e che servono a Putin solo per fare bella figura con poco. Non si possono infatti definire degli oppositori, ecco. Negli ultimi mesi, infatti, il governo russo aveva già provveduto a squalificare 2 candidati che potevano avvicinarsi a una parvenza di opposizione. Parlo di Boris Nadezhdin, che nei mesi scorsi si era opposto alla guerra in Ucraina, anche qua sempre un po' tra un po' di virgolette, ed era riuscito a raccogliere migliaia di firme per candidarsi, ma queste firme non gli sono state riconosciute come valide e quindi non si è potuto candidare. Discorso simile vale per l'altra estromessa, che è Yekaterina Dunzova, che insomma un po' la stessa, ha avuto la stessa sorte. L'unico vero oppositore rimasto, ovviamente prima della sua morte, era Alexei Navalny, perché era l'unico che cercava davvero di fare politica in un paese in cui non esiste più la politica. Prima di essere incarcerato praticamente a vita, Navalny era l'unica figura che parlava davvero di proposte politiche, che parlava di economia, di assistenza sociale, di salari, di sanità pubblica, ed era per questo che era riuscito ad attrarre così tanto consenso, così tante persone attorno a lui. E ovviamente con la sua morte se ne va anche quella piccola speranza di riportare la politica in un paese in cui non ci sono dibattiti, non ci sono proposte, non c'è opposizione di nessun tipo, perché tanto Putin è un vincitore annunciato e quindi non ha bisogno di questo genere di cose.
Lui è il nostro Federico Tafuni, autore esperto di esteri che avete imparato a conoscere in questi mesi di Closer. Ci ha spiegato insomma che i 110 milioni di russi che andranno al voto voteranno negli 11 fusi orari del paese, comprese parti dell'Ucraina occupata. La rielezione potrebbe portare Putin a stare al governo fino al 2030, ma calcolate che dopo le modifiche costituzionali lui potrebbe stare potenzialmente al potere fino al 2036. In questo modo diventerebbe il governante russo più longevo dai tempi di Stalin. Nel frattempo, come riporta il Post, sale l'attesa per l'iniziativa messa in campo dal Navalnaya, la moglie di Alexei Navalny, il dissidente russo morto circa un mese fa. Lei ha organizzato una protesta collettiva e ha invitato tutti ad andare il 17 marzo nei seggi a mezzogiorno per far vedere che esistiamo e che siamo tanti.
Allora, Navalny prima di tutto si trovava in carcere ormai dall'inizio del 2021, dopo che era tornato dalla Germania in Russia, tra l'altro dopo un tentato omicidio nei suoi confronti da parte dei servizi segreti russi, e da allora aveva ricevuto una serie di condanne in processi ovviamente politicamente motivati, e di fatto avrebbe dovuto scontare una pena di oltre 30 anni, che probabilmente gli sarebbe stata in qualche modo anche aumentata. Da pochi mesi si trovava in una colonia penale artica, di fatto un ex gulag, dove era stato mandato proprio per isolarlo ancora di più dai suoi collaboratori e quindi cercare di reprimere ancora di più la sua voce e soprattutto i suoi inviti a ribellarsi a Putin in vista delle elezioni di questi giorni. Qui però il 16 febbraio Navalny è morto in circostanze ovviamente misteriose, come accade sempre in Russia quando si parla di oppositori politici a Putin, e probabilmente non sapremo mai le ragioni esatte della sua morte, ma questo diciamo che cambia poco, perché Putin non è il tipo di politico che si fa problemi a rendere molto evidenti i suoi omicidi politici, lo abbiamo visto in passato.
La richiesta è quella di votare altri candidati oppure di scrivere il nome di Navalny e banalmente rovinare la scheda invalidando il voto. Ora, calcolate che l'ultima volta che si è votato Putin ha preso il 77% dei voti. Ma al di là del risultato scontato è importante capire qual è la posta in gioco.
L'esito delle elezioni in Russia è scontato, ma è comunque significativo per Putin perché rappresenta un modo per consolidare il suo potere, la sua legittimità e in generale la sua immagine di grande timoniere del paese. Un'immagine che in un certo senso è stata messa in discussione dalla guerra in Ucraina, che lui stesso aveva pubblicizzato come una rapida operazione per rovesciare il governo di Zelensky, che invece si è trasformata in una guerra lunga, che ha causato centinaia di migliaia di vittime, ha rotto ancora di più le relazioni con l'Occidente e dato vita a un'ancor più dura repressione interna al paese. Quindi gli serve in questo senso. Vedremo poi quali sono anche le percentuali con cui vincerà. Per Putin l'ideale sarebbe un 70-70, cioè un 70% di voti a suo favore e un 70% di affluenza, che dimostrerebbe sia un ampio consenso sia un'ampia partecipazione al voto, e quindi manterrebbe quella facciata di democrazia che in ogni caso è sempre utile anche in una dittatura.
Quindi Putin deve vincere per dimostrare chiaramente di essere il fulcro di potere in Russia. E bisognerà anche stare attenti al dato dell'affluenza, su cui molti stanno lavorando nel Cremlino. Una bassa partecipazione al voto, infatti, non è un buon dato per Putin. In sostanza, Putin, per stare tranquillo, deve vincere in grande stile per dimostrare la sua popolarità. Specie in un momento in cui, è morto Navalny e continua la guerra in Ucraina, entrata nel suo terzo anno.
Allora, la guerra in Ucraina è a un punto in cui la Russia ha effettivamente ottenuto delle vittorie sul fronte orientale del Donbass, con la recente conquista della città di Avdiivka, ma allo stesso tempo sta raccogliendo delle sconfitte su un altro fronte che è quello del Mar Nero, tanto che questa settimana i funzionari ucraini e i funzionari di diversi paesi occidentali hanno fatto sapere che il governo di Putin ha licenziato il comandante della Marina Militare russa, in virtù di queste sconfitte. In particolare, secondo i funzionari degli Stati Uniti, negli ultimi sei mesi l'Ucraina ha affondato ben 15 navi russe nel Mar Nero, mentre lo stesso esercito ucraino sostiene che dall'inizio dell'invasione ha affondato un terzo della flotta russa del Mar Nero, che prima della guerra contava 80 navi. Questi risultati sono molto sorprendenti se consideriamo che l'Ucraina non dispone di una vera e propria marina militare, tantomeno di una flotta di navi da guerra. E sono arrivati perché l'Ucraina ha puntato molto sull'uso di droni marittimi e di missili di questo genere. Ecco, quindi se la situazione al fronte sembra essere leggermente a favore della Russia, in questo momento non vuol dire che l'Ucraina stia perdendo affatto. E queste vittorie del Mar Nero lo dimostrano e sono essenziali perché permettono all'Ucraina di ristabilire le proprie rotte commerciali marittime, che sono fondamentali per l'economia ucraina e quindi anche per il sostentamento della guerra.
C'è poi il capitolo dell'economia, che non va malissimo per la Russia. Come si è approfondito a numeri, programma di Sky di G24, l'economia della Russia non si è contratta ma cresce. Le stime infatti sono state riviste al rialzo, nonostante appunto le previsioni sul netto calo. Calcolate che secondo le previsioni nel 2023 il PIL della Russia doveva scendere del 2%. Bene, nella realtà è salito del 3%. Le stesse sanzioni diciamo che non hanno avuto un grande effetto sull'economia russa. Insomma, grazie anche all'economia, il tasso di approvazione di Putin sarebbe attorno all'80% secondo un recente sondaggio. È un dato, ripetiamo, è figlio non proprio di una democrazia. Però in questo quadro è importante per Putin vincere con ottimi numeri. Da qui la domanda che si pongono tutti: ma il Cremlino manipolerà i risultati?
Beh, allora, la risposta veloce è sì. Poi c'è una serie di modi in cui la Russia manipola i risultati, che varia un po' di regione in regione, di situazione in situazione, ma bisogna dire che in generale non c'è così tanta necessità da parte del governo di manipolare di per sé il voto, dato che prima di tutto già non ci sono sfidanti credibili, e questo già è un modo di per sé per manipolare ancora prima che poi le persone vadano alle urne. Poi sì, ci sono diversi modi in cui più che altro le autorità influenzano sia il voto ma soprattutto l'affluenza. Per esempio, molti seggi elettorali organizzano lotterie con premi, con elettrodomestici, legna, cibo, insomma vari premi di questo genere per invogliare le persone a votare. Ecco, questo soprattutto nelle zone più rurali. Poi ci sarà il voto nelle regioni occupate dalla Russia in Ucraina, dove sarà praticamente impossibile verificare le modalità di voto, soprattutto perché si tratta di una zona di guerra. E in generale possiamo dire che in una Russia così tanto chiusa e isolata dal mondo, per i giornalisti e per le organizzazioni indipendenti sarà in generale praticamente impossibile verificare il corretto svolgimento delle elezioni.
Andiamo a parlare di Padova. Il Ministero dell'Interno ha fatto ricorso contro la decisione del Tribunale che lo scorso 5 marzo aveva respinto un altro ricorso presentato dalla Procura. Facciamo ordine. Ci sono dei bambini che sono stati concepiti all'estero da fecondazione eterologa. È quella forma di procreazione assistita ottenuta tramite la donazione esterna di gameti, in questo caso spermatozoi. Le coppie, in questo caso di donne, tornano con il bambino in Italia. Chiedono che vengano registrati come genitori entrambe le donne, sia la madre che ha partorito il bambino, sia la cosiddetta madre intenzionale, ovvero il genitore che non ha partorito il bambino o la bambina. Il comune trascrive entrambi i genitori. Cosa succede? La procura, mesi dopo, chiede di cancellare quell'atto del comune perché dice: no, il genitore intenzionale non è genitore, non può essere trascritto. A questo punto il tribunale, su richiesta della procura, dice: no, io rifiuto questa tua proposta, cara procura, l'atto di nascita deve rimanere così.
Sì, ciao Fra, sembra quasi una saga cinematografica, se non fosse che il tutto coinvolge famiglie e bambini e che questa confusione costante sembra essere sempre meno accettabile. La questione di partenza è che in Italia non esiste una legge che garantisca il riconoscimento dei figli delle coppie dello stesso sesso. Fino a questo momento il riconoscimento è sempre avvenuto o tramite l'adozione da parte del genitore non biologico o con atti di nascita registrati dai sindaci, come nel caso in questione, nei quali si indicano i nomi appunto di entrambi i genitori. Questi provvedimenti però non sempre hanno vita lunga e soprattutto lasciano le famiglie nell'incertezza più totale, anche perché negli ultimi mesi si sono susseguite decisioni dei tribunali di segno opposto su questi atti e talvolta è capitato che decisioni in primo grado siano state ribaltate in secondo grado, e in più è abbastanza evidente quella che è la posizione del ministero. Attraverso questa impugnazione ne abbiamo una dimostrazione ulteriore. Diciamo che la somma di tutti questi ingredienti porta a una soluzione che peraltro era già stata individuata tempo fa dalla Corte Costituzionale. Serve una legge chiara che disciplini la questione, altrimenti le famiglie, i giudici saranno sempre più abbandonati alla decisione caso per caso e quindi alla mancanza di certezza del diritto.
Lui è Andrea Gonzalez, nostro collaboratore giuridico, diciamo, che ci spiega un po' il pasticcio che è stato fatto. Adesso cos'è successo? Il Ministero dell'Interno è ritornato sulla decisione, la vuole ribaltare e vuole dire, insomma, no, dovete cancellare quest'atto come sta, non possono essere entrambi genitori. Ora, perché ne stiamo parlando? Perché questo caso si inserisce in una serie di decisioni dei diversi tribunali italiani su casi simili. A febbraio, per esempio, caso simile. Corte d'appello di Milano, c'è ricorso presentato contro la trascrizione dell'atto di nascita, in questo caso di tre coppie. In quel caso tribunale, poi corte d'appello, cosa è successo? La procura aveva sottolineato la necessità di un intervento legislativo, perché il punto in cui ci troviamo è questo, è molto frammentato, in cui a livello locale ci sono queste decisioni da parte delle corti d'appello, dei tribunali, che fondamentalmente purtroppo fanno legge. La vera costante è questa, che manca l'intervento del legislatore, ovvero della politica. E l'ha detto la stessa Corte Costituzionale, che ha detto: ragazzi, serve una legge perché c'è totale mancanza di certezza del diritto. Le diverse decisioni dei giudici sui singoli casi, infatti, sono il frutto di un vuoto normativo, su quale da diversi anni le associazioni, ma anche le istituzioni, chiedono al Parlamento di intervenire. Perché, come dice qualcuno, non possiamo andare avanti a colpi di sentenza dei giudici in una maniera o nell'altra, perché altrimenti si crea l'incertezza del diritto. I giudici, come diciamo sempre su Closer, non fanno le leggi perché questo compito spetta alla politica. Bene, chiudiamo questa settimana con un po' di ironia. Ultima settimana in cui registro da New York, ho l'aereo tra poche ore, ma chiudiamo in bellezza con la rubrica più attesa del mondo sul nostro gruppo WhatsApp dei Closers. La rubrica delle storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate, a cura del nostro Carlo Notarpietro.
Ciao Fra, eccomi con le 5 storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologiche per non essere citate. Una settimana densa di esternazioni mirabolanti ed errori eclatanti, come quello di Televideo che definisce il film di Garrone Io Capitano come un film dedicato al capitano della Concordia Schettino. E per questo devo darvi un triste annuncio: De Luca questa settimana non c'è, segnatevi quindi questa data sul calendario. Ma passiamo alla quinta posizione in classifica. 5. Dove si piazza indiscutibilmente un servizio del TG1, il telegiornale della rete Ammiraglia, decide di affrontare di petto un caso che sta facendo discutere oggettivamente tutto il mondo.
Mentre passeggiamo accanto alla Piazza Rossa, racconta la sua vita di successi ma anche di eccessi, con tante cadute, la dipendenza dal sesso, dal gioco d'azzardo. Da sempre non gli importa niente di non essere capito.
Di chi stanno parlando? Di Pupo, il nostro amato cantante di Gelato al Cioccolato, ha deciso infatti di tornare in Russia per un concerto di beneficenza al Cremlino e per cercare la pace.
Non sopporto, non ho mai sopportato nella mia vita le imposizioni. Se ci fosse una legge che vieta agli italiani, in questo momento, una legge di venire a Mosca, allora io scelgo di andare a cantare ovunque credo ci sia un senso, ma non, ripeto, un senso economico, un senso di vanità, un senso nella mia illusione anche proprio di contributo, in questo caso contributo alla pace.
E niente, per la risoluzione diplomatica del conflitto in Ucraina l'Occidente ha un'arma in più, non aggiungo altro. 4. In quarta posizione si piazza il meraviglioso Campo Largo, quello del centro-sinistra che ha appena perso le elezioni in Abruzzo. Campo Largo che a volte diventa larghissimo, ma come dice De Luca non deve mai diventare camposanto, e che ora trova un'ulteriore proposta di naming dal leader dei Verdi Bonelli, un'alleanza semaforo. È tutto meraviglioso. Comunque ora è stato trovato il candidato in Basilicata, si tratta di Domenico Lacerenza che subito dopo l'investitura ha fatto le sue prime dichiarazioni. La prima: per essere precisi, non sono stato io a candidarmi. La seconda: spero di poter conciliare la campagna elettorale con qualche ora di chirurgia. La terza: ho saputo di essere candidato poche ore prima che la notizia diventasse di dominio pubblico. Pare che gli elettori del Campo Largo in Basilicata non siano più nella pelle da queste dichiarazioni politiche ed elettorali del nuovo candidato. L'entusiasmo è alle stelle e si prospetta una campagna elettorale entusiasmante. 3. La terza posizione è occupata dalla Presidente del Consiglio Meloni, che prosegue il suo tour di eventi politici e istituzionali e approfitta del momento per sfogarsi e raccontare la sua vita e la sua condizione psicofisica. Questa volta lo fa in occasione della firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Umbria, ospite della Presidente Donatella Tesei.
Devo dire anche io che obiettivamente, insomma, dei risultati che abbiamo visto in questi, so più quanti sono, 14 mesi di governo, non mi ricordo più, a me sembrano 15 anni, ma questa è un'altra storia.
Come passa veloce il tempo quando ci si diverte, cara Presidente Meloni. Come ti capiamo, il tempo passa veloce e ricordiamo che lei non può neanche bere per dimenticare le sconfitte, come lei stessa ha tenuto a precisare qualche settimana fa. Dai, Giorgia, siamo con te, ce la puoi fare. O forse no, boh, vedremo. 2.
In seconda posizione si piazza una notizia che mi ha fatto impazzire letteralmente. La riporta Repubblica, il titolo è questo: in Abruzzo e caccia al voto casa per casa. Da Napoli partono i bus di Forza Italia per i fuorisede. Pare che l'europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martucello, nel pazzo rush finale della campagna per le elezioni regionali in Abruzzo, abbia organizzato un pullman caricando 36 elettori fuorisede che vivono in campagna ma hanno la residenza all'Aquila. Caricati di mattina in piazza Municipio a Napoli, poi sono andati in Abruzzo a votare e poi probabilmente hanno fatto un po' i turisti. E dopo sono tornati a casa. Insomma, sono quelli che lo stesso ex e compianto leader di Forza Italia avrebbe definito turisti della democrazia. Ma io dico, la politica sono anni che non fa una legge per il voto fuorisede e poi organizza i pullman di tasca proprio per far votare gli stessi fuorisede. È arrivato il momento di dirlo. L'Italia è il paese che amiamo. La prima posizione invece la vince il politico che per la seconda volta entra nella classifica. È colui che si occupa delle casse di Italia Viva, il partito di Renzi. Lui si chiama Bonifazi e ora ci godiamo questo video direttamente dall'ultima Leopolda.
Buongiorno a tutti. L'ultima volta che ci siamo visti era per dirvi una notizia incredibile, bellissima. Italia Viva ha fatto più il 17% nel 2 per 1000.
La notizia incredibile ve l'avevamo già fatta sentire, ma c'è un però.
Però vogliamo impegnarci un po' di più e vogliamo anche essere davvero molto innovativi. Alla Leopolda sperimentiamo un metodo di finanziamento dell'attività politica innovativa.
E andiamolo a vedere allora sto strumento, non sto più nella pelle.
Eccolo qua. È un metodo moderno, straordinario, che mi permetterà di prendervi tutti, cioè chiunque entra alla Leopolda avrà questo strumento diabolico di fronte che vi permetterà di fare liberamente una donazione in favore di Italia Viva e della nostra attività politica. È facilissimo!
Cioè praticamente siamo alle minacce, vi prenderò tutti. E lo farà tramite quello che definisce uno strumento diabolico, dicendo che con una musica incalzante di sottofondo, praticamente a me è venuta l'ansia quando l'ho visto la prima volta questo video. Ma andiamo a vedere come funziona questo strumento diabolico.
È sufficiente digitare la donazione che si vuole fare e inserire i propri dati. Si preme avanti e poi è sufficiente avvicinare la carta. Pronto per il pagamento, è andato tutto bene. Guardate che bel cuore.
È facilissimo. Questo che viene definito uno strumento del terrore, uno strumento diabolico, in sostanza è un totem con un bancomat. Cari amici e amiche di Closer, la politica si sta finalmente innovando. Dai, buon weekend.
E con questa chicca noi chiudiamo, io vi auguro buon weekend, divertitevi, rilassatevi, magari primo weekend di tempo primaverile e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro, cura editoriale Francesco Zaffarano, post produzione a cura di Cora Media, supervisione suono e musica Luca Micheli. Post produzione e montaggio Guido Bertolotti. Coordinamento di post produzione Matteo Scelza.